Grazie, buongiorno a tutti. Volevo innanzitutto ringraziarvi per intanto anticipatamente dell'attenzione che volete prestare, poi ho ricevuto una presentazione splendida, insomma l'assicuratore. Veramente vorrei fare una precisazione, più che assicuratore io sono un broker di assicurazioni, quindi l'amico Tartaglia che mi ha preceduto. Mi ha presentato in una maniera, direi, buonissima, no? Quindi riduzione dei costi, quindi una valenza economica importante che ovviamente tutto questo, adesso cercheremo di spiegarvi come una riduzione dei costi possa effettivamente verificarsi, possa effettivamente realizzarsi. Il titolo dell'intervento spero che sia un titolo confortevole, di conforto per voi, il sistema di protezione. Infermieri. Inizierò tediandovi su quelli che sono i cenni relativi a quello che è accaduto. Voi forse riconoscete meglio di me, ma a me piace sottolinearli oggi per portarvi il punto di vista di quello che è il mondo dell'assicurazione, il mondo proprio delle compagnie di assicurazioni che, ripeto, sono un po' i nostri. Mi permetto di dire nostri perché mi metto vicino a voi, i nostri antagonisti su quello che è il trasferimento del rischio all'assicurazione. Abbiamo avuto un decreto ministeriale del 94 che ha regolamentato appunto la figura e il profilo professionale dell'infermiere. Sostanzialmente, a seguito di questo decreto ministeriale, l'infermiere è divenuto non più un ausiliario, ma direttamente responsabile del proprio operato. Quindi non è più quello che si definisce un mero esecutore, ma è obbligato ad assumersi direttamente ogni responsabilità della propria attività professionale. Abbiamo avuto la legge 26 febbraio 99, che ha abrogato il cosiddetto mansionario all'articolo 2. Abbiamo avuto quindi non più un elenco dettagliato di mansioni, ma si deve fare riferimento al profilo dell'infermiere, al contenuto degli ordinamenti didattici e al codice deontologico, con l'unico limite, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche per le altre professioni del ruolo sanitario. Quindi abbiamo detto che l'infermiere diviene responsabile di tutto il processo assistenziale, dalla raccolta dati, l'identificazione dei bisogni, la pianificazione, la gestione, la valutazione finale. Qui mi preme sempre mettere quello che gli americani chiamano il warning, attenzione. È fondamentale, e lo vedremo meglio più avanti, che venga soddisfatta la necessità di documentare sempre l'attività svolta. Perché? Perché evidentemente tutto insieme alla responsabilità si muovono tutta un'altra serie di situazioni collaterali, quali quelle di essere sempre in grado di provare e dimostrare di averla svolta al meglio secondo le proprie competenze e secondo le proprie cognizioni in quel momento. Il richiamo al codice deontologico, beh, questo non ho, ve l'ho messo così, il richiamo agli ordinamenti didattici, dove voi sapete benissimo la formazione dell'infermiere è diventata universitaria. Ne parlavamo ieri sera con i vostri colleghi che mi illustravano poi più nei dettagli quelle che sono le caratteristiche formative della laurea in scienze infermieristiche e con la specializzazione biennale. Abbiamo poi la legge 10 agosto 2000 con la disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, la legge della dirigenza e la legge 8 gennaio 2002, cioè la legge sulle emergenze infermieristiche. Ok, che cosa ne abbiamo tratto da tutto questo? Che l'infermiere oggi è una figura altamente responsabilizzata, pienamente responsabilizzata nell'esercizio di un'attività professionale spesso complessa. Vediamo questo, quindi, che riflessi ha. Sulla base del nostro ordinamento giuridico c'è un principio fondamentale: chiunque cagiona un danno è tenuto a risarcirlo, questo è un dato di fatto. Ne consegue che quando un infermiere, nell'esercizio della sua attività professionale, cagiona un danno ad un paziente, per legge è obbligato a risarcirlo. L'infermiere è oggi diventato una figura professionalmente elevata ed ecco che ha acquisito la responsabilità ed ecco che avviene tutto questo. In questi casi si parla di responsabilità civile extracontrattuale. La radice normativa della responsabilità civile sta nell'articolo 2043 del Codice Civile, che vi inviterei a, guardate, ve lo leggo perché, che stabilisce che se viene commesso con dolo o colpa, un fatto illecito, e questo fatto illecito ha cagionato un danno ingiusto a terzi, l'autore della condotta è obbligato a risarcire il danno. Quindi vediamo un po' quali sono gli elementi costitutivi della responsabilità civile. Il fatto deve essere doloso o colposo. Quindi la condotta deve aver causato un danno, deve sussistere tra condotta e danno evidentemente un nesso causale. Il fatto illecito. Il fatto illecito dunque deve essere un comportamento umano. Umano che può consistere in un'azione o in un'omissione. In precedenza abbiamo sentito appunto che si sono verificati dei fatti che commissivi o omissivi che comunque hanno avuto delle rilevanze particolarmente gravi nei confronti di pazienti. Il fatto illecito deve essere quindi doloso o colposo. Il dolo evidentemente si ha quando l'infermiere vuole causare un danno al paziente, ma qui mi sembra che di non volerlo neanche prendere in considerazione. La colpa invece è quella che si verifica quando l'infermiere non vuole causare il danno, ma l'evento dannoso evidentemente si produce poiché l'infermiere stesso ha agito con negligenza, imprudenza, imperizia o perché ha violato una norma o un regolamento. Quando si ha la colpa grave? Perché ci sono anche i gradi della colpa. Quando l'infermiere omette di osservare quel grado minimo di diligenza che tutti osservano nell'esecuzione di una prestazione professionale. Cioè l'infermiere agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza. Il concetto di colpa grave è abbastanza complesso e si distingue dalla colpa lieve poiché ha tutta una rilevanza, ahimè, oltre che giuridica, anche assicurativa, soprattutto nell'ambito dell'attività prestata presso enti pubblici. Perché? Perché evidentemente quando viene dimostrata la colpa grave del soggetto agente, quindi dell'infermiere, l'ente o l'assicurazione dell'ente, qualora non sia compresa la colpa grave nella stessa assicurazione, l'ente ha il dovere di agire per la rivalsa di quanto ha pagato. Ti faccio un esempio. Io infermiere agisco con colpa grave, tengo un comportamento che nessuno nei miei panni avrebbe tenuto, svolgendo la mia identica attività e so anche, ho la coscienza di agire con una temerarietà senza limiti, cagiono un danno ad un paziente. In questo caso il paziente fa un'azione di risarcimento, tralasciamo la parte penale che in questo situazione non voglio tenere in considerazione, in quanto voi sapete che la responsabilità penale è personale e quindi di per se stessa inassicurabile, poiché se fosse assicurabile verrebbe meno quella che è il carattere di deterrenza della pena. Quindi io sono quell'infermiere che ha commesso quell'azione con quella temerarietà che vi ho appena descritto. C'è l'azione di risarcimento. L'azione di risarcimento evidentemente viene fatta e nei confronti dell'ente e quando si vuole anche nei confronti dell'infermiere direttamente. L'ente paga ha il dovere di agire nei confronti dell'infermiere chiedendo la ripetizione di quanto pagato. Quindi se viene risarcito 1 miliardo al terzo danneggiato, miliardo intendo di lire e non di euro, la Corte dei Conti sanziona l'ente se questi non esercita quel dovere. Che cosa succede? Che molti enti inseriscono la colpa grave nelle loro polizze assicurative. In questo caso però debbono farla pagare agli infermieri, perché altrimenti c'è evidentemente una violazione della stessa norma amministrativa che impedisce di pagare per una responsabilità per colpa grave che appartiene all'infermiere stesso e non evidentemente all'ente, quindi è sostanzialmente una perdita di denaro pubblico e come tale sanzionabile. Avevamo detto che deve esserci un danno ingiusto. Quando è che c'è un danno ingiusto? Il danno ingiusto è la lesione di un interesse altrui che evidentemente è protetta da un ordinamento giuridico. Per contro abbiamo quello che si definisce danno giusto, cioè c'è il danno, però è giustificato come legittima difesa o stato di necessità. Abbiamo varie tipologie di danno, danni a cose di proprietà di terzi, danno a persone, ed è quello che è più citato evidentemente, e il danno morale, la sofferenza, cioè psicologica, che il paziente subisce a causa di una lesione fisica. Poi abbiamo anche il danno biologico, che consiste, e che è stato citato, che è la perdita dell'integrità fisica di ciascun soggetto, indipendentemente da quella che è la sua capacità di reddito, facilmente assimilabile al danno morale o rientrante, per secondo alcune scuole di pensiero, nel danno morale. Peraltro devo dire che il medico legale potrà poi anche forse parlarci anche di questa quantificazione del danno. Abbiamo detto che deve esserci un nesso di causalità, cioè un rapporto di causa ed effetto tra il fatto illecito, quindi l'azione compiuta con colpa, e evidentemente il danno ingiusto, ovvero sia il primo, cioè l'azione, deve avere evidentemente cagionato il secondo. Tutto quanto ho detto fino qui ha evidentemente un risvolto assicurativo. Allora, sulla base delle nuove responsabilità dell'infermiere, evidentemente abbiamo una nuova professionalità dell'infermiere. L'infermiere è pienamente responsabile dei suoi comportamenti, lo ripeto. Qual è il problema assicurativo? Come reagiscono le compagnie di assicurazione dinanzi a questa mutata situazione, dinanzi a questa figura dell'infermiere che non è più quello che era prima? Evidentemente, devo confessarvi che c'è molta ignoranza, c'è anche molta poca volontà di comprendere, non sempre. Di primo acchito c'è la difficoltà di comprensione del rischio. Questo genera evidentemente o una sottovalutazione o una supervalutazione del rischio stesso. In entrambi i casi c'è una grande pericolosità, perché nel primo caso, se c'è una sottovalutazione, vuol dire che c'è un assicuratore che uscirà alla prima occasione quando comprenderà magari che il rischio è diverso da come lo intendeva. Nell'altro caso evidentemente avremo un assicuratore spaventato o pauroso o che o farà pagare tantissimo o addirittura dirà non mi interessa entrare in un sistema assicurativo di questo genere. La difficoltà di comprensione del rischio deriva anche dal fatto che noi abbiamo delle difficoltà, gli assicuratori hanno della difficoltà di individuare dei possibili sinistri che erano del passato, che una volta erano in capo alla struttura, oggi non sono più in capo alla struttura. Come è stato detto prima, una volta o c'era, non c'era nessuno che pagava o sicuramente erano altri che pagavano. Spesso c'è la difficoltà da parte degli stessi infermieri di individuare l'esistenza di un ambito di responsabilità. Quanti di voi sanno qual è l'effettivo ambito di responsabilità nel quale esercitano la propria attività professionale? D'altra parte c'è anche la difficoltà da parte degli enti ad individuare l'esistenza di una responsabilità in capo all'infermiere. Vi dicevo dell'estensione della colpa grave. È offerta normalmente ai medici, i medici quindi hanno l'abitudine, cioè peraltro è anche sancito contrattualmente, anche se poi non è poi stato di fatto recepito in tutti gli enti o in tutte le regioni, dove c'è l'estensione colpa grave a un prezzo concordato nell'ambito della polizza di responsabilità civile fatta dall'ente. Tutto questo non accade per gli infermieri, o se accade, accade raramente. Non dimentichiamo che c'è un altro problema, che l'infermiere, in quanto proprio la novità di questa nuova figura di responsabilità, da parte di tutta una serie di avvocati particolarmente aggressivi, e non dimenticate che ci stiamo proprio muovendo da un punto di vista di situazione sociale barra giuridica in questo senso, dice, momento, il medico è ben cautelato, l'ente è ben cautelato, ha tutta una serie di situazioni abbastanza che lo proteggono. Andiamo nei confronti dell'infermiere, che forse è l'anello più debole, e poi da lì riusciamo ad aggredire il tutto. Quindi ci stiamo muovendo verso questa direzione, io non voglio fare degli allarmismi, però è importante che questo sia un problema di cui dobbiamo tener conto oggi, perché sta sorgendo e sorgerà sempre più ingigantito domani. Che cosa è stato fatto? Con grande sforzo, vi devo confessare, nella estrema difficoltà di trovare un assicuratore, con grande sforzo nel diffondere un pensiero, perché dietro a tutto questo c'è un pensiero e c'è un sistema di ingegneria assicurativa. Ingegneria è una parola forse importante, tralasciamola, però purtroppo è così. Abbiamo messo in piedi un sistema di protezione in collaborazione con l'IPASVI, attraverso il quale monitorare il rischio, ovvero sia, il ragionamento che abbiamo fatto è stato questo: se ciascuno di noi singolarmente si assicura, trasferisce semplicemente il rischio a un assicuratore di quella che è la sua responsabilità civile, e abbiamo visto che cos'è la responsabilità civile. Quando avrà una richiesta di risarcimento, quando si troverà coinvolto in una situazione di sinistro, si troverà da solo con il suo assicuratore a dover affrontare quella situazione. La conseguenza sarà che probabilmente l'assicuratore pagherà, non vorrà più assicurarlo, gli chiederà delle cifre esorbitanti per proseguire nell'assicurazione, avendo pagato, e quel sinistro che ha determinato questa situazione rimarrà, non lo si conoscerà, rimarrà silenzioso e si perderà in mezzo a tutti gli altri. Ma per effettuare un concreto monitoraggio del rischio, questa non è evidentemente la soluzione. La soluzione è quella del momento associativo. Perché? Perché se bastasse trasferire ad un assicuratore il rischio di responsabilità civile dei singoli, beh, con l'assicurazione l'avremmo risolto. Ci vuole qualche cosa di più, anche per tenere sotto controllo il costo dell'assicurazione stessa. Ovvero sia un sistema che preveda un comitato tecnico-scientifico che monitorizzi tutti i sinistri, quindi che ci sia una centralizzazione attraverso il momento associativo, quindi l'assicurazione è solo uno degli elementi che concorre a determinare il monitoraggio e evidentemente anche la sua conoscenza. Non dimenticate che chi conosce possiede. È giusto quello che diceva l'amico Tartaglia precedentemente, quando diceva: non devono essere dei nostri antagonisti gli assicuratori, le compagnie di assicurazione, perché devono monitorare insieme a noi il rischio, ma noi dobbiamo partecipare insieme a loro alla gestione del rischio stesso, perché così lo si conosce, lo si tiene sotto controllo e lo si trasferisce correttamente al mercato assicurativo. Ma non dimenticate che così facendo si definiscono sia con precisione gli ambiti di responsabilità rispetto agli altri soggetti coinvolti che abbiamo visto prima, gli enti, i medici, si riescono ad attivare tutti quei meccanismi di formazione per diminuire i rischi futuri, quindi in quel comitato tecnico-scientifico si prende atto di quelle che sono tutte le modificazioni della responsabilità anche sulla base delle sentenze che incontriamo nell'ambito della nostra attività. Si riesce attraverso quel momento a informare gli infermieri sui comportamenti più a rischio. Questo è quanto. Io vi ringrazio.